E finalmente ci sono riuscita. Finalmente sono riuscita a portare in questo piccolo salotto Elisabetta Bucciarelli per parlare di un uomo, un maschio, anzi molto particolare. Però ho il vantaggio di aver un po' seguito, grazie alla tua gentilezza, non soltanto la nascita di questo tuo bel romanzo, ma poi anche l'evoluzione e il tuo rapporto con il pubblico che è sempre più vivace. Elisabetta, ciao, benvenuta.
Grazie Giancarla, sono molto contenta di essere qua con te.
E dicevo, hai visto, ce l'abbiamo fatta. Però, come sempre, io, Elisabetta, ti chiedo la cortesia di raccontare brevemente la trama di questo libro, che non è una cosa facile.
Non è facile se vogliamo essere complessi, ma come direbbe l'uomo del libro, in proiezione ortogonale si può semplificare, ecco, senza banalizzare, ma rendendo veramente semplice la trama. Allora, è la storia di un uomo che sembrerebbe avere tutto. Un lavoro, una famiglia, una moglie, una cerchia di amici che lo sostiene, con cui passa il tempo libero e quindi un uomo di successo, possiamo chiamarlo così. Una notte, rientrando da uno dei suoi impegni di lavoro, assiste involontariamente, non è coinvolto direttamente, assiste a un incidente di macchina. Nell'incidente è coinvolta una donna. Da questo momento in avanti la vita di questo uomo cambierà, avrà una modifica di punto di vista, di orizzonte. Parallelamente a lui, invece, all'interno di uno studio medico sono riunite tre donne molto diverse tra di loro che stanno aspettando un uomo che dovrebbe essere in grado di curare, che è un medico. Aspettano un intero pomeriggio e iniziano a parlare, come spesso accade quando non ci si conosce, ma si ha voglia di riempire il tempo con le parole. Le due storie, quindi quella dell'uomo e quella delle tre donne, corrono in parallelo nel libro e in più punti avranno dei contatti fino a un epilogo finale.
Ovviamente lasciamo poi ai lettori scoprire quali siano queste connessioni, ma perché hai pensato di scrivere questo libro, se posso chiedertelo?
Sì, sai che è la domanda più difficile in
Lo so.
assoluto, no? Ecco, allora vediamo di rispondere. Io credo che ognuno dei miei libri è motivato da una rabbia di fondo, dalla volontà quindi di indagare qualcosa che crea un disturbo, che crea un distacco dalla linearità della comprensione. Io avevo bisogno di avvicinarmi a queste forme, le chiamo così, di maschile differenti, a questi modi di proporsi, di imporsi a volte o di accostare le donne altre volte che hanno gli uomini in questo momento. È troppo facile prendere le distanze e dire non ci comprendiamo, non c'è punto di incontro, non c'è possibilità di capirsi perché siamo diversi. È vero, è un dato di fatto, però occorre anche cercare di capire la fatica e gli sforzi che stanno facendo alcuni uomini, e soprattutto quelli che io voglio raccontare, per proporre dei modelli nuovi che siano differenti da quelli cavalcati e perseguiti fino a questo momento. Quindi il desiderio e la necessità di questo libro si è mossa da questo, no? Capire meglio il maschile. Sono madre di un figlio maschio e quindi credo che una delle domande più importanti che si possa fare a una madre è quali modelli propongo a questo piccolo maschio che cresce. E una delle tante risposte è guardiamo quello che esiste e quello che c'è di particolare soprattutto nei modelli, quello che fa la differenza. Mi sembrava interessante raccontarlo.
E che cosa hai visto?
Allora, ho visto una grande fatica, intanto un peso veramente sostanzioso che questo maschile si deve portare appresso. E quando parlavo di modelli intendevo proprio quelli che si riferiscono a questa grande parola, no? L'avere successo, quindi avere un lavoro che ti concede uno stipendio ogni mese, aderire alle aspettative del femminile, quindi devi essere forte, capace di avere cura, di sostenere, di stare in piedi da solo, di mantenere, e anche devi essere marito e padre. Sono tante cose molto difficili tutte insieme. Non facciamo sconti noi donne agli uomini, o li subiamo e quindi ci dobbiamo difendere, oppure ci allontaniamo e facciamo fuori la questione dicendo che non sono all'altezza, che sono molli, che sono inconsistenti, che scappano. Allora, quello che ho potuto osservare io è che a volte questi uomini partono con dei preconcetti nei confronti delle nostre richieste, del nostro avvicinarci, no? Cercano in qualche modo di scantonare proponendo delle cose che assomigliano molto a quelle che noi per tanto tempo abbiamo proposto e quindi tentativo di utilizzare una chiave più femminile, utilizzo un'altra parola che è piena di contenuti, per esserci. Una chiave che ovviamente spiazza e depista anche dai nostri percorsi. Quindi questo è una geografia molto complessa e dal mio punto di vista è intuibile. Ancora non ne vediamo risultati concreti, se non nelle generazioni tra i 40 e i 60 anni che si rimettono in gioco e che hanno voglia di ricostruire rapporti. Quindi credo che ci siano dei cambiamenti in corso, delle piccole mutazioni, e credo che valga la pena prenderle in considerazione con comprensione.
Quindi Elisabetta, tu hai osservato, studiato, preso nota e poi nella fase della scrittura hai riproposto modi, comportamenti e ragionamenti che avevi visto, forse posso dire appreso, o li hai pensati tu, cioè sei diventata maschio?
Allora, intanto ho preso nota, perché questa è una mia modalità di indagine, ho riempito quaderni di parole che ho ascoltato, le interviste che ho fatto, gli uomini che ho avvicinato e che si sono lasciati avvicinare da me, le persone con cui sono entrata in relazione affettiva profonda, che quindi mi hanno in qualche modo anche dato un materiale vero, perché qualche rischio va corso nella vita, no? Se si vuole fare esperienza, certo. E poi poterla raccontare metabolizzandola attraverso la scrittura e il processo creativo. Quindi c'è una forte base di conoscenza e di ascolto che per me è fondamentale prima di scrivere un libro. Dopodiché c'è questo lavoro, per la prima volta molto difficile, dello stare dalla parte del personaggio maschile, perché io, la vera fatica è stata di bilanciare i pesi. Giocavo facile parlando del mondo femminile, quindi ho dovuto diminuirlo, renderlo più fragile, mentre per parlare degli uomini mi sono dovuta affezionare molto, ho dovuto volere molto bene al mio personaggio e quindi stare dalla sua parte, prendere le sue parole, il punto di vista veramente quasi in maniera totale, è stata la fatica maggiore, tanto che mantenere i due pesi è stata la cura maggiore che io ho avuto all'interno del romanzo.
Ritornerei sul concetto di resistenza come l'hai raccontato tu, se l'ho capito bene prima. Tu dici, le donne hanno tradizionalmente avuto alcune modalità di comportamento che ancora hanno e questo va bene. Quando li hanno gli uomini arrivano i problemi, cioè stai dicendo che l'uomo, il maschio, si è tra virgolette femminilizzato in un certo modo, forse anche di manipolare le cose?
Allora, in quello che tu mi chiedi leggo subito, perché la parola manipolare me lo evoca, un'accezione negativa. Io credo che questo femminile e maschile, se si esce dalle categorie dei vocabolari, no, del genere, mette insieme alcune caratteristiche per sommi capi, per cui ciò che è femminile e ciò che è maschile in realtà è da tempo che non assomiglia più a quel concetto di femminile e maschile che ci portiamo dietro dal Medioevo. Quindi questo scambio di atteggiamenti, di emotività, di delicatezza, di modo di porsi all'interno del mondo della società, secondo me si è ormai trasferito da una parte all'altra, quindi si scambia facilmente. Ma non è questo il punto è proprio nel modo di concepire la relazione, ecco lì c'è un cambio di prospettiva, quello che in origine noi rivendicavamo come necessario per poi poter costruire una coppia, una famiglia, molti uomini in questo momento non lo riconoscono più, non lo vogliono più, e non per essere quelli che io chiamo, categorizzandoli, i minus 3.0, cioè gli uomini che, ecco, che pensano solo all'accoppiamento selvaggio, ecco, permettimi, sì, di definirlo così, ma anche all'interno di una relazione stabile, duratura e monogama, e quindi l'unità di spazio, tempo e luogo, per esempio, cioè lo stare tutti e due all'interno di una stessa casa, piuttosto che il condividere per forza un figlio, quindi una famiglia non sia solo di due persone, ma la sia di 3, 4, 5, allora diventa una famiglia davvero. Il fatto invece di partecipare di una vita sociale e relazionale differente, che lasci degli spazi di libertà e di manovra altra, non sono per forza altri rapporti affettivi, amorosi, magari altre condivisioni affettive di un'altra natura. Ecco, vedo delle geografie, che è proprio questo il termine che mi piace, sì, e delle geometrie, che è quello che piacerebbe all'uomo nel mio libro, che si stanno componendo in modo diverso. È molto difficile trovare delle categorie dove metterle, perché è proprio questo che l'uomo del libro rifugge, no? L'essere categorizzato. E quindi faccio fatica a creare un modello, ma osservo che c'è un movimento, che ci sono delle danze nuove, dei modi differenti, anche grazie per fortuna, da un certo punto di vista, alle tecnologie che noi abbiamo a disposizione, che ci permettono di avere relazioni senza neanche quasi guardarci negli occhi, toccarci.
Certo. I lettori ti vogliono bene, hanno accolto da subito, proprio dalle primissime settimane, anche con la presenza fisica alle presentazioni, questo tuo libro. E il successo continua e naturalmente noi siamo molto felici, non meravigliati, ma assolutamente felici. Tu hai detto prima: io quindi ho dovuto volere bene a M. Dicevo, i lettori vogliono bene a te e a M?
M è l'uomo, tu già lo chiami come se lo conoscessi, mi piace questa cosa, M è l'uomo ed è soltanto l'iniziale del suo nome, come S è la donna dell'iniziale soltanto del suo modo di vederla, di figura, perché lui la vede come una figura in realtà, ed è molto simbolico questo, appunto quando lo scrivevo mi rendevo conto che era proprio un'immagine, no, di questo femminile. Sì. M ha questo suo modo di muoversi nel mondo che in qualche maniera, a prescindere dalla mia volontà, mi sta attirando grande affetto. Gli uomini si sentono identificati e io per la prima volta ho un numero così alto di lettori maschi che mi scrivono, che disegnano le pagine del libro, che lo fotografano e che mi dicono che si sentono capiti, e questo mi fa ovviamente un grande piacere, mi commuove anche. Certo. E mi fa capire che comunque esiste questo maschile che io ho intuito dalla mia indagine, ma è molto numeroso che io mi potessi immaginare. Allo stesso tempo, e questo è il secondo stupore, invece di questo sono fortemente stupita, le donne lo amano perché pensano di poterlo fare innamorare di loro, e questa è un'altra cosa bellissima, no? Cioè, una lettrice che mi ha scritto: Elisabetta, io so che cosa fare perché questo uomo decida di, e poi non voglio svelare di più, no? Certo. Perché sennò non vuol piacere della lettura. È questa nostra ostinazione femminile, no, che continua, no, a voler cambiare, modificare, inserirci, invece che metterci in ascolto. Molte lettrici invece hanno capito che nei tre frammenti di femminile all'interno di questa sala d'attesa ci sono delle nostre posizioni nei confronti dell'esistenza, una in particolare che è della donna più giovane delle tre, che invece riesce a mettersi in ascolto, a guardare questo uomo che si muove, a cercare di capire che cosa desideri veramente, accordarsi con questo desiderio senza però rinunciare a mantenere la sua posizione. E infatti non lo sappiamo come andrà a finire tra di loro, ma alle donne piace l'idea di potersi mettere in gioco con una figura maschile così, che è un po' sfuggente, è un po' presente, ma in realtà sta proponendo appunto un movimento differente dal solito movimento maschile.
Certo. Si potrebbe anche parlare della sottrazione, che non è negazione. Quest'uomo che resiste, qualcosa sottrae, forse anche a se stesso, non so, però insomma alla fine è sicuramente padrone della situazione.
Sì, allora questo uomo fa soffrire tutte le volte che qualche cosa è inafferrabile o si sottrae, fa inevitabilmente soffrire, quindi lui lavora per differenza, non a caso tu hai usato la parola sottrazione, perché lui pensa anche per negazione, no? Che è sì, una cosa tipica dei poeti, mette il non davanti ad ogni pensiero, prima di affermare toglie, ma non è un pensare per negazione perché è un sottrarsi a delle cose importanti, è togliere tutto ciò che non è importante, cioè cercare di arrivare al dunque, al centro, al punto, alla freccia che arriva dove deve arrivare, a prescindere dal bersaglio. La freccia viene scagliata e colpisce comunque, anche se il bersaglio è in movimento, anche se il bersaglio non c'è, la direzione è quella. E lui lavora un po' così, si tratta di appunto trovare una traiettoria giusta per riuscire a operare un'azione uguale e contraria. È una sottrazione, sì, e fa soffrire, ma non scappa quest'uomo, c'è sempre.
Avete capito perché bisogna leggere i libri di Elisabetta Bucciarelli, no? Perché è proprio così. Insomma, è un libro che poi pagina per pagina, come altri, in questo caso in una forma diversa, fa pensare prima, durante e dopo. E allora io ti chiedo, Elisabetta, ci leggeresti qualcosa di questo tuo bel romanzo e che cosa hai scelto per noi?
Allora, ho scelto un paio di pagine che non sono tra le più dolci del libro, però sono tra le più significative dell'affetto di questo uomo. E inizio?
Certo, noi ti ascoltiamo.
L'uomo si lascia abbandonare. Non ha deciso di andarsene lui. È lei che sta riempiendo le scatole di cartone. Permette alla moglie di decidere cosa dismettere oltre a lui. I vestiti, non tutti. Su alcuni lei si accanisce tagliandoli con la forbice. I maglioni più belli li ha regalati, ai poveri, al prete della parrocchia. Ammassa, senza cura, i suoi quaderni e alcuni libri in un sacchetto della spazzatura. Altri li ha impilati all'ingresso. Quelli rari e le prime edizioni li tiene lei. Ha strappato molti disegni. Ha rotto quasi tutti gli oggetti che avevano comprato insieme. I vasi di vetro di Lalique, le statue, maschere africane. Ha staccato i quadri dalle pareti, ha tolto le fotografie, ha buttato via le sue medicine, il dentifricio, il rasoio, ha riempito la borsa del calcio con tutto quello che ha trovato, due palloni, i colori, le matite, i pennarelli. Ha spaccato i modellini che teneva nello studio, compresso i prezzi in una valigia. Procede, il marito non dice una parola, osserva i suoi gesti, è improvvisamente disordinata, irrazionale. Te ne devi andare via da qui, hai capito? Vattene, gli dice. Lui prende quelle macerie e le porta in macchina, mentre carica la suocera si avvicina, lo guarda agli occhi lucidi. Se non ci sta tutto puoi lasciare le cose nel mio box, gli dice. Tornerai a prenderle dopo il lavoro. Ci sta tutto, dice l'uomo, grazie. Si sente mancare le gambe, gli gira la testa, appoggia una scatola nel portabagagli e si sdraia per terra. Forse sua madre si era sentita così quando suo padre l'aveva lasciata. Lui non abbandona nessuno.
E questa è?
Questa è pagina 82, capitolo 45.
Oh, perfetto.
Ne vuoi un altro di pezzettino?
Certo.
Allora, qui siamo al capitolo 31, pagina 135. Ogni donna ha il suo ritmo. Alcune a seguire, il maschio guida, crea l'appoggio, prende la mano, loro entrano nella danza. Poi, quando lui ringrazia, si fermano e ritornano a sedere. Altre si impongono, sono donne marziali, non temono il rifiuto, aprono e chiudono. Devi concedere loro il passo, è una partita a tempo. Poi ci sono quelle in ritirata, stanno ferme, soppesano gli uomini. Ciò che vedono non è mai la perfezione. Sai che parti svantaggiato, devi fare fatica per avvicinarti. Solo a quel punto ti è permesso guardare e scopri che da vicino non sono mai come le avresti volute. Il tuo piacere è stato raggiungerle. Infine, c'è il ritmo delle intermittenti, si affacciano, le vedi, ci sono, almeno così sembra, e poi sospendono, spariscono, un eterno levare, l'istante prima di te. F è un intermittente, chiude sottraendosi, sa stare in attesa. L'uomo è capace di governare il movimento nello spazio, attraversare, scavalcare, aggirare. Ora sta cercando di tenere il tempo, ma sa bene che scegliere il passo di danza è molto più difficile.
Elisabetta, io ti ringrazio davvero tantissimo e invito alla lettura di questo libro e anche a mettersi in contatto con te, perché tu sei molto attiva appunto anche sui social, giusto? Tu corrispondi.
Sì, io corrispondo e non resisto, perché il mio lavoro va avanti, è il primo libro sul maschile.
Ah, perfetto. Allora grazie anche per questa anticipazione. Un abbraccio, allora buona caccia, non so, buona ricerca, scegli tu l'accezione che preferisci.
Grazie Giancarla di questa conversazione, poi io so che hai anche tu le tue cose da aggiungere, quindi aspetto i tuoi commenti.
Che saranno ovviamente positivi, grazie, grazie.